Ci siamo qualche secondo, tanti secondi dopo le 17. Benvenuti, bentornati. Nuova puntata di IETEC, nuova puntata che arriva a pochi giorni dalla precedente, non da una settimana come è stato negli altri casi, perché questa settimana è cambiata una cosa in una maniera abbastanza significativa per me, nel senso che finalmente sto mettendo concretamente le mani su un pezzettino di tecnologia che mi accompagnerà per un bel po' di tempo. Sto parlando ovviamente di iPhone X. Ho fatto una puntata di una ventina di minuti, di 20-25 minuti, che ovviamente trovate in tutte le vostre applicazioni di podcasting preferito. Ovviamente la trovate sul canale YouTube, di cui ovviamente trovate il link nelle note dell'episodio. E poi ovviamente potete andare su Spreaker.com, sulla piattaforma che io utilizzo per ostare tutte le puntate, per cui ovviamente tramite l'app di Spreaker potete risentire la puntata se non l'aveste ancora fatto. Oggi però parliamo di tutt'altra cosa. Oggi parliamo di televisione. Sigla. Perché parliamo di televisione? Perché la televisione è un argomento abbastanza preponderante in questi giorni per una serie di motivazioni che sono presto dette. La prima è stata, per esempio, la presentazione della nuova piattaforma di Sky, del nuovo media box di Sky che si chiama Sky Q, ma non solo, perché nello specifico ieri è stata la giornata mondiale della televisione e quindi quando ho sentito un po' di tempo fa sia della presentazione di Sky Q che ovviamente andando a documentarmi ho scoperto che il 21 di novembre è in realtà il giorno dedicato alla televisione. Mi è proprio venuta in mente l'ipotesi di poter magari costruire una puntata centrata totalmente sul mondo, non solo della televisione, ma sul mondo comunque dei mass media in generale. Per cui oggi parliamo ovviamente di che cosa? Ovviamente oggi parliamo di televisione e quindi prima di iniziare ci sentiamo lo spot che in Italia ha celebrato il giorno internazionale, la giornata mondiale della televisione.
Quando la natura diventa una grande avventura. Quando un istante diventa storia. Quando un sussulto diventa una grande emozione. Quando 90 minuti diventano una festa. Questa è la televisione. TV, contenuti di cui ti puoi fidare da qualsiasi dispositivo. We love TV.
E quindi già da questa piccola introduzione, che secondo me non racconta in maniera veramente dettagliata quello che è successo, perché questa è la versione, diciamo, è la versione italianizzata pubblicata da Publitalia 80, per cui dalla concessionaria che in teoria si occupa solamente dei programmi Mediaset. Infatti, se poi vedete questo video, offre tutti i contenuti brandizzati Mediaset, perché quando parla di informazione c'è l'immagine del TG5. Quando si parla di intrattenimento c'è l'immagine di Tu sì che vales, e quindi in qualche modo ovviamente ognuno porta l'acqua al suo mulino e presenta in qualche modo proprio tutto cucito sulla propria pelle. La cosa secondo me però interessante è un'altra. È una frase che in qualche modo passa anche in secondo piano, ma che in realtà nella versione internazionale, nella versione inglese, è veramente lasciata quasi come, mi verrebbe da dire, quasi come assoluta iperbole, nel senso che il punto più massimo dice che la televisione oramai è disponibile su qualsiasi dispositivo. Ed è forse questa la cosa che poi mi ha iniziato anche a costruire questa puntata. Per quale motivo? Per un motivo veramente semplice. Perché oramai, già da diverso tempo, parliamo di contenuti. Lo abbiamo fatto qui su YouTech diverse volte, in compagnia di Alberto, parlando di Netflix principalmente, e la cosa secondo me interessante è che comunque Netflix porta le serie TV nelle nostre case, e anche la definizione forse non è veramente degna di questo nome, perché appunto si parla di serie TV e le serie TV non ci sono in realtà, perché tante persone guardano, io per primo guardo Netflix sull'iPhone, guardo Netflix sull'iPad, ogni tanto magari lo guardo sì in televisione, però nel mio caso la televisione è solamente un concetto che va un pochino rivisto ed è forse l'ultimo mezzo che sta subendo questa trasformazione. Pensiamo semplicemente ai vari contenuti che prima della musica hanno, prima della televisione hanno subito una variazione. Mi verrebbe da citare in primis la musica, che ovviamente prima era passata principalmente dalle radio, ma anche parlando di radio, ovviamente il titolo di questa puntata è un chiaro riferimento a Video Killed the Radio Star. Ma la cosa interessante è che la radio non è assolutamente morta. Io sono un fruitore di radio molto più, in realtà, di quanto mi nutra, diciamo così, di mezzi, di contenuti televisivi. E quindi, anche parlando di radio, la radio è cambiata da quando l'ha inventata Marconi fino ad adesso. Negli anni 80, ovviamente, è cambiata con l'introduzione delle radio private, e poi ovviamente il digital sta in qualche modo andando a espandere anche la radio, innanzitutto perché ovviamente anche la radio per tanti aspetti sta copiando la televisione, per cui anche la radio è passata dal digitale, dall'analogico al digitale, cioè il digital audio broadcasting oramai nel 2017, così come la televisione è passata da analogica a digitale. Però ovviamente la parola che in qualche modo secondo me caratterizza l'intrattenimento nel 2017 è on demand. L'on demand magari tanti lo conoscono per Sky, ovviamente, però si può nel 2017 paragonare a qualsiasi contenuto. Mi verrebbe da citare le varie applicazioni di streaming musicali, per cui Spotify, Apple Music, Deezer, lo stesso iTunes, hanno in qualche modo messo al centro la persona, perché nel 2017 a me può piacere una singola canzone di un album, io posso scaricare sul mio dispositivo quella singola canzone, oppure posso comprare solamente quella singola canzone sugli store digitali senza necessariamente avere l'album fisico, e quindi necessariamente risparmiando, mi verrebbe da dire, un bel po' di soldi. Pensiamo semplicemente al fatto che un album viene venduto a 15-20 euro. Una canzone mi costa mediamente 1,29 euro oppure 99 centesimi. Quindi il prezzo della musica, da quel punto di vista, è calato tantissimo, e la musica è on demand. Altra cosa ovviamente da segnalare è la fruizione dei contenuti radiofonici. Prima non poteva esserci tutto il fenomeno del podcasting che c'è stato, e non mi sto riferendo semplicemente al podcast tipo YouTech, quindi la possibilità che avete voi di ascoltare in diretta ogni singola persona che si mette davanti al microfono, che può essere nello studio di registrazione, può essere nella radio principale di un paese, oppure a casa, magari come ho fatto io venerdì registrando con l'iPhone. La cosa importante è che ovviamente le radio principali, quindi le radio nazionali, i network radiofonici, stanno iniziando a spingere tantissimo sul podcasting. Se noi vediamo principalmente le classifiche dei podcast, vediamo ai primi posti, sì, ogni tanto ci sono degli insider proprio di podcaster, quindi di persone che si mettono davanti al microfono e costruiscono una trasmissione pensata per il web, ma ci sono le versioni tagliate dei principali programmi radiofonici, Radio 24, Radio DJ, Radio 105, ad esempio, visto che sono andato a controllare un attimino com'era la situazione pochi minuti fa. Tante persone, io per primo, che consumo tantissima radio, io principalmente, se dovessimo fare un rapporto per quanto mi riguarda contenuti audio, principalmente radio e podcast, e contenuti video, per quanto mi riguarda sarebbe un 2-5, nel senso che su 2 ore di me che vedo la televisione sono 5 ore di me che ascolto podcast, che ascolto radio, eccetera eccetera, perché in qualche modo io mi sono direzionato in quella maniera. La cosa sta cambiando anche, per esempio, per il mondo dei libri, perché ovviamente i libri non sono più legati al vecchio supporto, per cui ovviamente i Kindle, piuttosto che tutti gli ebook reader, i Tolino, eccetera eccetera, stanno tenendo sempre più banco. E non solo, per esempio, io parlo per esperienza quasi personale, nel senso che io conosco diverse persone che in qualche modo consumano libri on demand. C'è un servizio di Amazon che si chiama Kindle Unlimited, e pagando 10 euro al mese io posso scaricare, ovviamente non tutti i libri del mondo, non mi posso di certo scaricare Origin di Dan Brown, che tra l'altro vi consiglio perché ho appena finito di leggerlo. Comunque, in sostanza, posso leggere quanti libri voglio a 10 euro al mese. E poi ovviamente ci sono i contenuti video. I contenuti video nel 2017 non vuol dire solamente televisione, perché la televisione ovviamente fa dei contenuti principalmente adatti ad un pubblico, ad una determinata fascia di pubblico. Poi ovviamente potremmo star qui mezz'ore, ore e ore a parlare di televisione, essendo stato anche al di qua della barricata, quindi dalla parte di chi fa televisione, di chi scrive televisione, vi posso anche in qualche modo dire che dall'altra parte ci sono per esempio ovviamente i programmi settoriali, per cui ovviamente ogni team di autori, ad esempio, sceglie di scrivere un determinato programma per rivolgersi ad una fascia di utenza. La cosa abbastanza interessante però è capire come tutto il mondo della televisione si sta rivolgendo al mondo del web, al mondo dell'intrattenimento 2.0, 3.0, 4.0. E quindi, a mio parere, l'introduzione di Sky Q in Italia, e tra un pochino arriviamo anche a parlarne in una maniera un pochino più analitica, entrare in sostanza nella bolla che è la pay TV in Italia, perché ovviamente Sky in questo momento rappresenta l'unica piattaforma, o meglio una delle due piattaforme, però è l'unica piattaforma satellitare pay in Italia, e parliamo comunque in Italia di 427 canali televisivi, di cui 150 in HD. Per cui l'intrattenimento anche lì si sta spostando tantissimo, ovviamente, si è espanso dal ovviamente con l'introduzione del satellite prima, ma anche con l'arrivo, il passaggio, il primo switch off da televisione analogica alla prima versione del digitale terrestre, che poi purtroppo per tanti di noi, o meglio per fortuna per tanti di noi, perché magari si riusciranno ad accumulare qualcosina quando andremo a cambiare i decoder. Sì, perché tra il 2020 e il 2022 bisognerà o cambiare televisore o cambiare decoder, per cui parliamo di qui a 5 anni, però ci sarà un secondo switch off per poi avere le frequenze necessarie per il 5G. La cosa interessante è che però non c'è più solo la televisione. Ovviamente ci sono tutti i vari contenitori di serie, per cui c'è Netflix, c'è Amazon Prime Video, ma c'è la stessa YouTube, perché secondo me YouTube nel 2017 offre contenuti paragonabili a quello di una televisione, magari di una piccola televisione, però a mio parere un prodotto come Breaking Italy è paragonabile comunque ad un programma che andava in onda un po' di anni fa, che ha in qualche modo magari agito anche nelle menti di tanti noi, che era per esempio il GT Ragazzi su Rai 3, per cui in qualche modo spiega le notizie in modo semplice. Ovviamente non credo che Alessandro Masala, Shooter Ezio, nel 2017 riesca a buttar fuori un qualcosa per una televisione, ma perché, come dicevamo prima, il target, il pubblico che uno show come Breaking Italy può avere è diverso magari dalla trasmissione di approfondimento tipo Porta a Porta, tipo Matrix, tipo Non è l'Arena, eccetera eccetera. Però in sostanza una delle cose che negli ultimi anni, vedendo la televisione, perché io non vedo la televisione nel senso che non vedo le trasmissioni su uno schermo televisivo, perché io principalmente vedo un bel po' di televisione sull'iPad o anche sull'iPhone, non me ne vergogno. Spesso mi capita di finire un episodio di una serie piuttosto che anche vedere contenuti live su uno schermo, prima da 4 pollici, poi da 4 pollici 7, adesso da 5 pollici 8. Io in questa settimana, vi dico la verità, ho seguito molto spesso versioni diverse di contenuti multimediali, video su YouTube piuttosto che dirette ad esempio su Sky Go. E qua, ragazzi, arriviamo al punto della questione, al nocciolo della questione, che è il live versus l'on demand. Per quale motivo? Perché secondo me nel 2017 tutto deve essere messo in favore dell'utenza, che può essere certo un contenuto live, ma secondo me la cosa importante nel 2017 è avere l'infrastruttura pronta per avere la maggior parte, se non tutti, i contenuti della propria piattaforma messi a disposizione degli utenti. Io non so quante persone ascolterebbero Io e Tech se Io e Tech fosse solo live, se quando questa trasmissione fosse finita sparirebbe nell'internet. Ovviamente ci sono persone che interagiscono con me, ad esempio vedo Lorenzo in chat e che saluto, ma d'altro canto ci sono tante persone che magari il programma dell'una e mezza, la fiction delle 4 del pomeriggio, lo vedono alla sera a casa, e quindi c'è un'infrastruttura come quella di Mediaset che ha la propria applicazione, il proprio sito web, e ha per esempio un contenuto, un contenitore come i canali interattivi come Mediaset On Demand, che permettono all'utenza di vedere i propri contenuti, ed è una cosa secondo me nel 2017 veramente utile. Rai con Rai Play sta facendo praticamente la stessa cosa, per cui c'è la possibilità di vedere i contenuti della propria piattaforma anche diversi giorni dopo. Il gruppo Discovery, che è il gruppo che controlla televisioni magari non propriamente generaliste, ma ad esempio controlla D-Max, controlla il canale 9, la vecchia di JTV, Giallo piuttosto che Real Time, e ne controlla 278.000, ovviamente poi controlla tantissime tantissimi canali della piattaforma Pay, perché controlla Eurosport, controlla ovviamente Discovery Channel. Però la cosa interessante, secondo me, nel 2017 è avere tutto a portata dell'utente e soprattutto mantenere aggiornate le proprie piattaforme, perché parliamo di un periodo dove, ad esempio, Apple riesce con un dispositivo innovativo, perché comunque iPhone X ha portato una novità palese nei confronti del vecchio dispositivo. Ovviamente mi sto riferendo allo schermo in 18 noni e ad oggi di servizi televisivi che si buttano sul web solamente di Play, quindi il gruppo Discovery ha portato l'applicazione compatibile. Non c'è ancora Sky Go, non c'è ancora Mediaset On Demand, non c'è ancora RaiPlay. Però d'altro canto RaiPlay sta facendo diverse cose secondo me interessanti. È passata totalmente ad HTML5, l'applicazione per tablet, per iPad in questo caso, ha la possibilità del picture in picture, per cui la possibilità di avere l'applicazione fluttuante. E secondo me tutto questo mette al centro l'utenza. Io domenica, ad esempio, stavo vedendo l'Inter domenica sera, però mi volevo anche vedere un'intervista che Fabio Fazio sta facendo anche tempo che fa. Il giorno dopo, lunedì, mi sono messo lì con l'iPad, RaiPlay, e mi sono visto l'intervista, in questo caso, di Giovanni Malagò. Piuttosto che, ovviamente, l'informazione si sta evolvendo e ci sono determinate fasce, secondo me, che nel 2017 restano solamente appannaggio del live. Le informazioni, non l'approfondimento, però le informazioni, le breaking news, il telegiornale, un canale come Sky TG24 è un canale che non avrebbe senso avere tutto on demand, perché ovviamente le notizie si evolvono, piuttosto che un canale come Sky Sport 24. Però ci sono tantissimi contenuti che questi canali, che per esempio sono i canali che io uso per informarmi, quindi per esempio l'inchiesta sul dissesto doloso di Sky TG24 è stata poi riproposta sull'on demand, piuttosto che le varie inchieste, piuttosto che ad esempio in questo caso in maniera gratuita messa non solo a disposizione della propria utenza, perché Sky appunto è Pay, ok, Sky TG24 è uno dei tre canali che Sky ha anche in Sky TG24 è l'unico che ha in simulcast, in satellite e sulla televisione gratuita, nel senso che hanno portato l'informazione di Sky TG24 anche sul digitale terrestre. Poi ci sono due canali, in questo caso sono free, quindi TV8 da una parte e Cielo, quindi il canale 26, che invece ovviamente sono in simulcast con qualche privilegio tra virgolette per gli utenti Pay, per cui l'HD ad esempio, piuttosto che ovviamente il collegamento a tutta l'infrastruttura, per cui tanti contenuti di TV8 sono disponibili poi su Sky On Demand, piuttosto che programmi che vengono mandati in simulcast, piuttosto che a breve distanza o a lunga distanza, perché la cosa interessante è che comunque nel 2017 l'utente viene messo al centro, ma parliamo comunque di persone che producono tantissimi contenuti. Sky in questi giorni, non è che voglio fare uno spot di Sky, ma poi parliamo anche di SkyQ, per cui in qualche modo cerco di portare degli esempi che mi sono più vicini, perché la televisione generalista io la guardo molto molto poco, invece guardo molto di più la Pay, quindi guardo Sky, e ad esempio in questi giorni Sky ha lanciato Gomorra, piuttosto che ha fatto le produzioni internazionali come The Young Pope, in collaborazione con HBO e Canal Plus. HBO, tra l'altro, tra parentesi, è quella che in America produce una serie che nessuno conosce e che si chiama Il Trono di Spade o Game of Thrones, se volete chiamarla all'americana. Per cui in qualche modo l'utente viene messo al centro di tutto, di tutta una bolla che poi in qualche modo deve restituire all'utente quello che dà, perché se un utente come Sky, appunto, è un utente pagante, deve rispettare determinate cose. E quindi, ad esempio, trovo un pochino, e un pochino è un eufemismo, trovo veramente inutile la possibilità di vedere i contenuti sull'iPad in qualità HD, in qualità non HD, piuttosto che applicazioni come SkyTG24 che non vengono aggiornate da un anno. E secondo me, con l'introduzione di SkyQ in Italia, non ci può essere solamente la rappresentanza dell'evoluzione in salotto, perché in salotto io ci sto veramente poco. Io la televisione in salotto, proprio lo schermo televisivo, magari lo guardo 2-3 volte alla settimana, magari mi guardo la partita, poi mi guardo il Gran Premio e magari sì una serie TV. Ma la cosa interessante secondo me è che le varie media company, i vari broadcaster devono necessariamente portare tutta la propria tecnologia, tutto il proprio know-how tecnologico su tutti i dispositivi. Per cui dalla prossima settimana sarà disponibile SkyQ in Italia, io cercherò di metterci le mani, ve lo dico onestamente, il prima possibile sopra, per poi vedere anche quello che SkyQ fa. Una cosa che ho visto facendo delle ricerche per costruire questa puntata, l'applicazione di SkyQ, almeno 2-3 anni fa, si comportava come un'applicazione qualsiasi, tra virgolette, quindi aveva il player nativo di iOS, e quindi spero che, per esempio, l'applicazione di SkyQ, con cui sarà possibile vedere ovviamente tutte le cose che SkyGo Plus già porta sui nostri dispositivi, anche per esempio nel picture in picture, piuttosto che una cosa che finalmente applaudiamo Sky, l'on demand si può avere anche finalmente su smartphone. E adesso con SkyGo non si può fare. E quindi la cosa veramente interessante è che Sky in questo caso apre le porte con determinate cose. Tante volte tante cose sono state già caratterizzate nel 2016. Nel 2016, perché poi magari c'è qualcuno che mi accuserà di campanilismo, di essere pro Sky. D'altra parte, però, c'è anche da riconoscere ad altri broadcaster, alla televisione pubblica italiana, quindi la RAI e quindi Mediaset per quanto riguarda invece la Champions, con la Champions del 2015, con quella di Milano, o del 2016, quella dell'anno scorso, no, l'anno scorso era Cardiff con la Juve che ha perso, però 2 anni fa Mediaset Premium in Italia ha portato la finale di Champions in 4K HDR. Il servizio pubblico lo scorso anno, la RAI, ha portato i primi contenuti, ovviamente sportivi, perché ovviamente in Italia comanda lo sport, su il servizio pubblico, ha portato, mi sembra, gli ottavi, i quarti, le semi e la finale degli europei di Francia dello scorso anno in 4K. E adesso, secondo me, ben venga l'introduzione di SkyQ, perché SkyQ porta porta tantissime novità. Porta il 4K HDR, che è ovviamente la nuova frontiera, l'HDR, perché già Apple ha presentato quest'anno ben 5 dispositivi HDR, 3 smartphone e 2 tablet. E già questi comunque sono prodotti che noi ci teniamo in tasca. Ovviamente non ci sarà ancora la piena compatibilità con l'HDR. Ovviamente sono display assolutamente non capaci di riprodurre il 4K, magari il 1440p sì, però comunque è un'introduzione. Sappiamo che la rivoluzione, almeno mi sembra che ci sia sempre con purtroppo i mondiali di calcio, e purtroppo non solamente perché l'Italia ha perso, ma perché comunque tutto questo, secondo me, verrà fatto. L'introduzione di Sky Q, che in Italia è arrivata oggi, che è il 22 di novembre, è arrivata oggi per avere una determinata quantità di decoder Sky Q con la possibilità del 4K HDR, magari anche per gli altri sport. Ricordiamoci che Sky ha l'esclusiva per tutti i gran premi Formula 1, e ha l'esclusiva, che poi passa in contemporanea sul proprio canale Free, quindi su TV8, per la MotoGP, per cui quei contenuti in 4K HDR io me li aspetto. Però ovviamente il botto Sky lo farà sicuramente, o quasi sicuramente, con i prossimi mondiali di calcio in Russia, ed è per questo che magari una lacrimuccia a quelli di Sky, a Zappia, a Federico Ferri, quindi al direttore, all'amministratore delegato di Sky Italia, e a Federico Ferri, che invece è il direttore di Sky Sport, per non essere andati in mondiali, perché ovviamente l'indotto, quindi quelli che tanti dicevano che verrà più o meno, si perderanno qualcosa tipo 200 milioni di euro perché l'Italia non è andata in mondiali, anche per queste cose. Ok, poi Sky Q ha anche delle cose negative, perché, ok, è in promozione a 4 euro al mese per i clienti Sky da più di 6 anni, per i clienti Sky da meno di 6 anni o per i nuovi clienti invece verrà lanciato a 15 euro al mese, con il costo di installazione del decoder, che è un decoder che non è un decoder, perché quelli di Sky, se no, si incazzano. È un media box con la possibilità avere fino a 12 tuner per quanto riguarda la ricezione di canali satellitari, con la possibilità di registrarne fino a 6, con la possibilità di mandarne fino a 4 negli Sky Q Mini, che sono adesso il nuovo secondo decoder on demand. Quindi il principale è questo media box che si metterà principalmente in salotto, quindi nella televisione principale, invece poi per gli altri dispositivi sarà presente appunto questo Sky Q Mini, che viaggerà praticamente attraverso il wifi. Ovviamente gli altri non è che possono ricevere trasmissioni in 4K, ma solo in Full HD. Però almeno in Italia ricordiamoci che abbiamo dei canali appositi, e ad oggi Rai 1 messo sull'LCN, quindi sulla lista numerazione canali, quindi se schiacciamo l'1 del telecomando, quel canale lì è in standard definition. Quindi c'è molto da fare già mentalmente. Secondo me ad oggi dovrebbero tutti trasmettere almeno i primi 7 canali in HD, per cui i 3 canali principali della Rai, i primi 3 canali principali di Mediaset e la 7, perché bisogna fare lo switch, perché noi siamo tecnologici, a noi ci piace parlare di tecnologia, a me personalmente interessa anche proprio il mondo della televisione proprio come infrastruttura. Però secondo me il nonnetto che magari compra una televisione e schiaccia su Rai 1 e vede Rai 1, per andare su Rai 1 HD devi mettere il 501, non lo farà mai. Quando in Italia ci sarà lo switch e quindi ci sarà la possibilità di avere tutto in HD, poi si potrà magari sul 501 passare a Rai 1 in 4K. Perché fino a poco tempo fa la maggior parte dei canali veniva trasmesso in SD, per cui a 480p, se non a 500, magari a 576. La cosa abbastanza interessante è tutta l'infrastruttura, perché la cosa abbastanza interessante è quello che SkyQ fa, perché la cosa interessante di SkyQ è quello che è al centro dell'esperienza utente. Per quale motivo? Perché l'utente potrà avere tutti i propri contenuti, così come adesso su Sky On Demand, in una maniera molto più semplice, molto più gradevole, e come abbiamo detto prima, sentendo la pubblicità della giornata mondiale della televisione, su tutti i propri dispositivi. Per cui io potrò scaricare un contenuto su un dispositivo e continuare la visione su un altro dispositivo, che può essere un tablet oppure può essere uno smartphone. La cosa interessante è la cosa che può essere che può essere l'evoluzione di tutto questo, perché da marzo poi arriveranno i primi contenuti in 4K HDR, per cui per me si inizierà con le trasmissioni sportive, per cui magari sì, i vari canali, quindi Sky TG24, Sky Sport 24, Sky Atlantic, Sky Cinema, verranno switchati in 4K, per cui però la cosa più figa secondo me sarà invece ricevere i contenuti, quelli che interessano veramente alla popolazione, per cui lo sport, per cui la possibilità di vedere il Gran Premio. E la cosa secondo me interessante è che lo step successivo secondo me sarà l'intercomunicabilità tra i vari dispositivi, per cui ci sarà una prima possibilità, che sono ipotesi che faccio io, perché nel 2017 il first screen, lo schermo principale, non è più lo schermo di casa, sono quei dispositivi piccoli o medio grandi che ci teniamo in tasca. Magari alcuni di voi hanno dei dispositivi Android, altri hanno dei dispositivi iOS, piuttosto che magari delle tavolette da 5 pollici, o meglio, da 7 pollici, 10 pollici, 12 pollici. E quelli di i personaggi che fanno la televisione, che producono la televisione, devono capire l'importanza di questi dispositivi, e quindi la cosa principale secondo me sarà garantire l'intercomunicabilità tra i vari dispositivi, per cui vedere una trasmissione sul televisore e vedere contenuti aggiuntivi sull'iPad potrebbe essere una cosa interessante. Io sto vedendo una gara di Formula 1, Vettel parte dall'ultima posizione, però so che potrebbe arrivare avanti, piuttosto che Valentino Rossi, nel caso della MotoGP, faccio ovviamente dei nomi il più nazional popolari possibili, e avere in qualche modo la possibilità di vedere in televisione il Gran Premio con la regia internazionale e tutto, però sul mio Sky, o meglio sul mio iPad, penso che sul mio iPod, la gara vista da un onboard camera, piuttosto che applicazioni di intrattenimento come X Factor. Sarebbe interessante avere una telecamera puntata sempre sul backstage. Sky aveva già fatto questa cosa in passato sulla propria applicazione, vedere una telecamera puntata sul backstage piuttosto che una telecamera puntata sul tavolo dei giudici. Queste sono mie ipotesi. Questo dispositivo è Bluetooth, per cui magari la comunicazione tra i vari dispositivi potrebbe avvenire proprio tramite questa tecnologia. E quindi la televisione sta entrando nel terzo millennio e soprattutto i contenuti stanno entrando gli altri contenuti stanno entrando nella televisione, per cui Netflix, per cui YouTube. E per esempio il decoder di CQ avrà la possibilità di installare applicazioni, per cui in qualche modo Sky potrebbe portarsi in casa il nemico, che è una cosa interessantissima a mio parere, perché comunque io con un dispositivo unico potrò vedere tutto ciò che mi interessa, avere l'utente al centro. E questa, secondo me, è fare televisione nel 2017. Non solo produrre contenuti molto settoriali. Un po' di tempo fa era impensabile avere un canale dedicato 24 ore su 24 alla cucina. Adesso, per esempio, c'è Gambero Rosso TV. Piuttosto che avere canali prettamente femminili. Adesso ci pensiamo, c'è la 5, c'è Real Time, che sono comunque molto meno generalisti di quanto in realtà siano Rai 1, Canale 5, la 7, ma anche 9, piuttosto che tutto il resto. Quindi nel 2017 la televisione si sta evolvendo. Si sta evolvendo in una maniera tale da avere al centro l'utente e soprattutto, ok, ci sono diversi contenitori che però portano la stessa esperienza. E quindi la possibilità di vedere un programma, anzi, vedere un qualcosa dedicato a noi è ancora più interessante. Perché a me non me ne frega niente magari del basket, però sicuramente se io vado su Netflix un contenuto, piuttosto che vado su YouTube, quindi non solamente contenuti a pagamento, ma anche contenuti gratuiti, di qualità, li posso trovare. La radio, tanto per tornare all'inizio, in qualche modo si sta evolvendo tramite internet, per cui magari io fino a poco tempo fa potevo sentire una trasmissione radiofonica solamente in macchina o solamente con la mia radiolina. Adesso io vado in giro con lo smartphone, mi sento una trasmissione radio in Italia, mi sento una trasmissione radio all'estero, perché c'è internet. Per cui la televisione, tanto per tornare alla domanda iniziale, è stata assorbita dal web? Secondo me no. Secondo me è il contrario, è il web che verrà in qualche modo assorbito dalla televisione e dall'apparecchio televisivo, perché i due mondi in qualche modo si presteranno a vicenda, ma anche il web e il cinema. In questo periodo c'è il film dei The Jackal al cinema, The Jackal produzione televisiva, produzione web nata per il web. Il 9 di JTV all'epoca ha passato Freaks, la seconda stagione di Freaks, che è una serie TV, anzi è stata la prima web serie, per cui in qualche modo tutto si sta mischiando ed è forse quello che ci stiamo aspettando. Oggi 22 di novembre in Italia è una giornata un po' particolare, perché uno storico giornale viene praticamente riscritto da zero, Repubblica, viene ripensato e tutto. La cosa interessante è che alla copia in carta stampata e ovviamente alla digital edition è arrivata una web app, rep.info, del quale io sono estremamente orgogliosamente abbonato, dove mi porta tutti i migliori contenuti del giornale, tutti i migliori contenuti del sito, senza pubblicità, e 10 euro al mese. Per cui tutti i mondi si stanno in qualche modo mischiando. E la cosa interessante è che nessuno ammazza nessuno. Il web è al centro di tutto l'intrattenimento, ma nessuno nel 2017 muore. La cosa importante, secondo me, è che dal 2017, da questo tempo in poi, la cosa interessante è evolversi a pari merito con il web. Per cui direi che questa puntata può finire qui. Ringrazio tutti quelli che mi hanno ascoltato live e tutti quelli che mi hanno ascoltato anche in podcast. Noi ci sentiamo la prossima settimana, dove ovviamente parliamo di un po' più di cose legate ad iPhone X. C'è ancora la puntata on demand se avete voglia di ascoltare le mie prime impressioni. Se no, settimana prossima vi racconto tutto nel dettaglio. Ciao!